Ed un buon pomeriggio e benvenuti in una nuova puntata di Voi che sapete da Valentina Benzi
e Giovanni Conti.
Un saluto ai nostri ascoltatori. L'argomento di oggi è legato a una ricorrenza avvenuta ieri, ovvero il compleanno di Erik Satie, compositore francese notissimo che non ha bisogno di grandi presentazioni. È stato un compositore talmente poliedrico e curioso che attira da anni la figura non solo dei musicisti ai quali si avvicinano alla sua opera, ma di tanti curiosi. Scopriremo perché. Lo facciamo con due ospiti che si sono occupati di Satie recentemente. Li saluto subito. Eleonora Cedaro, benvenuta.
Grazie Valentina, buongiorno a voi.
E Francesco Dillon, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, spieghiamo subito perché anche abbiamo intitolato la nostra puntata di oggi Jeu de Vivre, dedicata a Satie. Perché da qualche anno, pur con mille difficoltà, soprattutto quest'anno e anche l'anno scorso, nell'incertezza di decreti che riguardano soprattutto l'Italia, quindi manifestazioni sì o no, problemi, chiusure, restrizioni, insomma problemi per tutti, eppure in un anno così impegnativo c'è una rassegna che ha portato avanti la figura di Satie. In realtà lo fa da moltissimi anni. È un festival che si è tenuto venerdì 14 maggio fino a domenica 16 maggio, per la precisione, anzi fino alla mezzanotte del lunedì 17 maggio, ovvero un festival che ha voluto onorare il compleanno di Satie presso il Teatro Miela di Trieste. E di questa iniziativa si occupa Eleonora Cedaro, che è la curatrice. Allora vorrei capire subito da lei che cosa ha caratterizzato il festival di quest'anno e perché è importante ricordare la figura di Erik Satie.
Grazie Valentina e grazie a tutti. Erik Satie va ricordato perché ha un'ombra lunga molto fertile che aiuta i visionari a comporre il presente e immaginare il futuro con uno sguardo di un'ironia necessaria che ci permette di continuare a festeggiarlo. Al Teatro Miela lo festeggiamo dal 1992 molto cocciutamente, nel senso che sia quest'anno, come giustamente hai detto tu, ma specialmente lo scorso anno in mezzo al lockdown globale, siamo riusciti ad onorarlo per festeggiare il suo compleanno. Questa è un'idea che è nata da due grandi visionari che sono stati i fondatori del Teatro Miela, Cesare Picotti e Rossella Pisciotta, che hanno amato e continuano a proporre di ricordare chi ha caratterizzato l'arte e lo sviluppo della curiosità, non in anniversari che sono anniversari lugubri, come dice Cesare, di morte, ma festeggiarli in un momento gioioso come quello del compleanno. Noi quest'anno, nel riproporre questa rassegna, ripeto, per la 29ª volta abbiamo spento le candeline per Satie, ci siamo chiesti cosa raccontare, cosa condividere dopo un anno così, così intenso, così difficoltoso. E ci siamo detti che forse le due grandi protagoniste di quest'anno erano questi due elementi, cioè la pazienza, che è stata sicuramente nelle vite e nei pensieri di tutti noi, e con uno sguardo a Satie sicuramente il gioco, che della pazienza non può fare a meno. Quest'anno a Trieste abbiamo avuto il privilegio di poter festeggiare più beniamini in un colpo solo, nel senso che il cuore pulsante di questa rassegna che l'ha ispirata è stata un'opera del 1970, Pazienza del violoncello, composizione di Carlo De Incontrera, su carte disegnate da Miela Reina. Miela Reina è un'artista eccezionale, amatissima da Gillo Dorfles e animatrice di quella che è stata l'avanguardia più frizzante e giocosa della città di fine anni 60 e inizio anni 70. Abbiamo preso questa pazienza e questo modo di festeggiare, declinando quest'idea in queste tre giornate di rassegna. La particolarità e il privilegio di quest'anno è stato che abbiamo esteso questo invito di compleanno sufficientemente patafisico a un grandissimo artista, a un grandissimo interprete che l'ha accolto e ha deciso di giocare con noi in queste 3 giornate di festeggiamenti al Miela, che è Francesco Dillon. E abbiamo avuto il privilegio di poter chiudere la rassegna con un meraviglioso concerto domenica 16 maggio, finalmente a porte aperte al Teatro Miela.
Francesco Dillon,
Francesco.
che è con noi al microfono e che ovviamente ringraziamo proprio per collegarci a quanto diceva Eleonora Cedaro. È stato lei il cuore pulsante, insieme alla musica di Satie, evidentemente, di questo appuntamento. Tra l'altro l'abbiamo pensata proprio nel cuore della notte, imbracciare il suo bel strumento. Ci parli un po' di queste composizioni che ha avuto il piacere di interpretare e nello stesso tempo, così come traspariva dalla voce di Eleonora Cedaro, l'entusiasmo di chi l'ha ascoltata. Ci parli di queste pagine.
Sì, a dire la verità, quella di Satie poi era una presenza evocata e centrale, ma più nello spirito, perché quando si coinvolge un violoncellista, effettivamente poi di Satie non c'è traccia, perché non ci sono pagine di Satie che potessi se non trascrivere, ma non pensavo che potesse essere interessante. Allora l'ho presa veramente, e credo che anche nello spirito di questo geniale, devo dire, originalissimo festival, appuntamento triestino, ci sia proprio quest'idea di celebrare Satie senza necessariamente, quasi provocatoriamente, senza suonarlo, no? Cioè, è ovunque rappresentato anche in mille frasi del teatro, così c'è, è evocato esplicitamente intorno a tutto quello che succede, ma non necessariamente è la sua musica che debba essere eseguita per forza. Quindi in questo caso io ho raccolto la sfida, diciamo, di invece di impaginare un programma che potesse essere corrispondente alle molte suggestioni, ovvero quella di Satie come spirito laterale, giocoso, ironico, che in fondo nella musica del Novecento non è che sia una linea, diciamo così, dominante, ma è una linea sicuramente fertile, no? Una parola che ha già usato Eleonora, che mi piace molto anche a me. E quindi sono andato, diciamo, veramente a cercare di rispondere a questo spirito fatiano, patafisico, giocoso, e anche naturalmente al titolo della rassegna che voi avete anche fatto vostro, questo jeu de vivre, gioco di vivere, gioia di vivere. Io addirittura ci ho aggiunto un terzo significato, perché onestamente quando abbiamo parlato la prima volta con Eleonora, lo sa già, ho già confessato l'errore, avevo capito jus de vivre, addirittura succo di vivere, cioè come essenza della vita, no? Quindi ho giocato su tutti questi significati per impaginare un programma di musica recente e recentissima, no? Dove quindi nella mia visione ognuno dei pezzi che ho suonato corrispondeva in qualche modo a questo, sia per giocosità, ma anche per intensità, per profondità, quest'idea proprio di necessità, no? O di lateralità dello sguardo. E quindi ho, diciamo, per elencare, effettivamente ho fatto un programma con ben 7 brani. Un primo pezzo che ha aperto il concerto era di Francesco Filidei, un compositore italiano, addirittura mio compagno di studi a Firenze, ma che ora, diciamo, spopola Oltralpe, come destino di molti compositori del mio paese. Ha scritto delle opere liriche molto importanti, eseguite anche a Parigi. Prossimamente ne ha una alla Scala, un compositore veramente rilevante. Ho suonato una sua prima assoluta di un pezzo, Lied, un canto, scritto durante la pandemia, quindi l'ho preso proprio come un gesto di grande fiducia, no? Quello di scrivere musica durante la pandemia. A seguire ho fatto 3 compositori inglesi, uno sicuramente per spirito irregolare, molto vicino a Satie, si chiama Howard Skempton, e scrive musica molto deliziose miniature, diciamo, piene di poesia, appunto un po' stralunata come il suo precedente francese. Poi ho suonato, per chiudere, una prima parte, diciamo, più letteralmente acustica, no? Di violoncello solo, ho suonato un brano che mi è molto caro, di Jonathan Harvey, Curved Plateau. E in questo caso ho pensato piuttosto a una gioia metafisica della vita, perché è un pezzo assolutamente, diciamo, di una forza, di un'energia mistica, direi. Quindi, un po' in quell'accezione lì. E dopo iniziava una sorta di seconda parte ideale, anche se era tutto, diciamo, con una sorta di continuità, ed erano tutti quattro brevi pezzi con l'ausilio del computer, quindi di cose, di materiali registrati, dove il mio violoncello dialogava con basi registrate. C'è stato, terzo inglese era Anna Klein, una compositrice giovane. Il suo pezzo nasce da una performance di danza ed è un pezzo pieno di gioiosità coloratissima. E a seguire Walter Zimmermann, un compositore di nuovo assolutamente eccentrico, tedesco, in cui il violoncello dialogava con una voce di un abitante della Papua Guinea che canta una strana canzone misteriosa. Michel van der A, un grande compositore olandese, dove il violoncello si interseca ai suoni del computer in un modo molto, appunto, anche in questo caso, con una sorta di gioco di inseguimento, direi, un po' ludico, un po' quasi con dinamiche di suspense, no? In questo racconto musicale, e a finire una sorta di nuovo di voce umana, di canto, dove il violoncello e le voci umane si intrecciano, una compositrice haitiana di base a New York che si chiama Nathalie Joachim.
Stiamo ascoltando di Jonathan Harvey Curve with Plateau. Questo è uno dei brani che ha eseguito Francesco Dillon per la rassegna Jeu de Vivre, La Pazienza, Satie Rose 2021, il festival che si è tenuto al Teatro Mela di Trieste, curato da Eleonora Cedaro. Stiamo parlando dell'anniversario di Erik Satie. Beh, Erik Satie in realtà ha una collocazione sua particolare nella storia della musica, perché sebbene essere un compositore di fine 800, ricordo, nato a Honfleur il 17 maggio 1866, morto a Parigi il 1 luglio 1925, trattiene un carattere di contemporaneità che lo rende un compositore atto a essere festeggiato a quasi 100 anni dalla sua morte, e in forme che potrei proprio definire in qualche modo multiformi, appunto, passatemi il gioco di parole, proprio perché permette di esprimere intanto delle regole del gioco musicale diverse, lo stiamo vedendo appunto con questo pezzo di Carlo De Incontrera, Pazienza del violoncello, di cui ci stava parlando Francesco Dillon. Ma ecco, permette una collocazione diversa. Francesco Dillon si è occupato molto di musica contemporanea, ha collaborato, come ci diceva, con Francesco Filidei, vedo appunto anche con Luca Francesconi, con Philip Glass, con Vinko Globokar, con Sofia Gubaldulina, insomma con i grandi nomi della musica contemporanea di oggi. Ecco, come legherebbe quindi questo sentimento per la contemporaneità alla figura di Erik Satie, Francesco Dillon?
Sì, appunto questo sguardo laterale di Satie, no? È proprio qualcosa che esce, come questi i geni eccentrici, sono dei geni che appunto, essendo eccentrici, sono fuori non solo dal centro ma anche dal tempo, e quindi questi valori proprio di sguardo contemplativo, ad esempio, che spesso la sua musica evoca, no? Così di sospensione un po' del tempo, di semplificazione assoluta, no? Degli elementi, veramente trascendono la sua epoca in un modo abbastanza clamoroso, no? Cioè certa musica, non so, contemporanea, per dire minimalista, oppure la lezione di Cage, non possono, non è tutto quello che ne consegue ancora oggi, non possono ad esempio non dirsi figlie, no, di questo spirito, di questo sguardo laterale che è veramente un po' unico, marziano direi, no? Quindi diciamo sostanzialmente si parla di una musica, diciamo in una parola bella, rivoluzionaria, no? che guarda lateralmente la sua epoca e proprio la trascende. In questo senso credo che la musica del Novecento abbia questa aspirazione, e la musica di oggi altrettanto, cioè sempre di guardare oltre, di guardare avanti, di guardare a lato, no? In qualche modo, per aprire altre strade. Credo che sia una proprio delle più grandi ambizioni della creazione umana, no?
Eleonora Cedaro, diceva prima Francesco Dillon che in questa esperienza triestina quasi era in contatto, adesso esagero, con Satie, quasi si percepiva una presenza. Non è difficile da credere, sia per la forza evocativa della sua musica, sia anche per alcune passioni che in vita avevano visto Satie appartenere, per esempio a un certo ambiente cabalistico, quello dei Rosa Croce, o le sue fissazioni, ad esempio per il numero 3, che ritorna spesso come elemento legato alle sue composizioni. In questi anni, le ultime edizioni sono state curate da lei, e il fatto che sia durata e duri così a lungo questa vostra iniziativa dimostra che l'interesse e l'amore, possiamo dire, per la figura di Satie è andato via via allargandosi. Allora aiutiamo ad allargare anche, raggiungendo il nostro pubblico, ricordando alcuni aspetti caratteristici della personalità di Satie. A me, per esempio, al di là degli fattori musicali, che evidentemente in primis interessano, ha sempre colpito tutta una serie di elementi stravaganti, ma che hanno fatto sì che la sua musica fosse quella che è.
Certo, è bello tra l'altro che sia stata ricordata anche questa connessione con questa particolare attenzione che Satie aveva per determinati, mi piace chiamarli riti, perché tra l'altro anche rispetto a questo stavamo riflettendo in quella pausa molto densa che c'è stata fra la fine del concerto di Francesco e l'attesa per la mezzanotte, perché noi al Miela ogni anno manteniamo appunto questo rito giocoso, ma di una giocosità molto necessaria. Satie diceva che l'ironia è una questione serissima, e per cui noi con serissima ironia ogni anno sul palco del Miela portiamo la torta di compleanno con le candeline da spegnere. Questo elemento della ritualità, che poi si declina in queste particolari fissazioni, in questi particolari meccanismi che ritornano, in questi particolari, nelle simbologie, nelle scelte e nelle stravaganze che Satie ha lasciato come ironica eredità, secondo me è strettamente portata una necessità creativa. Nel senso che secondo me la piccolo segreto, mi viene da dire, di questo festival, che appunto è una festa di compleanno, è proprio quello di rinnovare ogni anno la necessità dell'inutile indispensabile. Perché questo è un piccolo festival inutile e indispensabile, come è inutilmente indispensabile festeggiare un compleanno 155 anni dopo. Questa particolarità di Satie, che in realtà può sembrare molto superficiale, lui diceva quasi banale, di questa banalità superficiale, in realtà ha un'importanza centrale nella possibilità di immaginare e di aprire lo sguardo e di aprire le sensibilità e le capacità creative. Io una cosa che racconto sempre è la sorpresa che si rinnova ogni volta che io parlo di questo festival, invitando artisti, musicisti, giornalisti a far parte del nostro compleanno. Quando viene nominato Satie, è come se scattasse un codice, appunto, segreto, e anche nelle idiosincrasie o nei grandi amori, cioè Satie non lascia mai nessuno indifferente. Io ricordo molto bello, direi forse 3 o 4 anni fa, quando parlai di questo festival ad Alvin Karren. Gli raccontai che a Trieste festeggiavamo il compleanno di Satie dal 92. E ricordo, stavamo bevendo un cappuccino a Roma, fuori all'uscita da questa bellissima installazione che fece alle Terme di Caracalla. E lui si fermò, mi guardò e mi disse: "Per me Satie è fondamentale per tutto quello che ho fatto". E se pensiamo quanto Satie sia stato necessario per quella che è stata, come giustamente ricordava Francesco prima, il percorso diciamo così, delle avanguardie americane, da Cage in poi, capiamo che Satie e le sue piccole e appunto quasi banali fissazioni sono in realtà una boa che serve per navigare mari molto più ampi. Ricordiamo che Satie oggi nel Novecento è così presente e così rilevante, specialmente per la grande riscoperta che ne fece e che veicolò Cage, che per primo, tra l'altro, mise in scena queste incredibili vexazioni. Che sono una meditazione che può durare dalle 10 alle 25 ore, sono 840 ripetizioni che noi abbiamo proposto l'anno scorso in questa maratona planetaria che ha coinvolto 124 pianisti da tutto il mondo. E questo spazio appunto minimale che presenta questa possibilità di apertura. E anche questa possibilità nel vuoto, nell'attesa, nella pazienza, appunto, è il motivo per cui Satie è ancora così presente, così importante in chi oggi immagina il contemporaneo anche con uno sguardo, appunto, diceva Francesco, laterale e quindi inclusivo, e quindi che viene declinato in tutto l'inutile e indispensabile, per cui nelle arti figurative, nella performance, nella riflessione filosofica, nella riflessione estetica. Satie e la sua bombetta rimane sempre un'ombra molto lunga che ci farà festeggiare molti compleanni, secondo me.
Thank you.
te veux, questo è il celebre valzer notissimo di Erik Satie, qui l'interpretazione di un nostro pianista ticinese, Dario Müller, un disco coprodotto dal RSI e dalla Dynamic, che ci fa piacere riproporre in questa chiacchierata su Erik Satie, il protagonista di questo festival Jeu de Vivre, La Pazienza, Satie Rose 2021, di cui ci hanno parlato i nostri ospiti di oggi e che per concludere ci dà veramente una ampia panoramica su quanto la figura di Erik Satie sia importante non solo per un ricordo del passato e quindi della sua figura così carismatica, piena anche di suggestioni un po' bizzarre, di qualche lato appunto non ascrivibile facilmente alla schiera dei compositori nel Novecento, e appunto pur tracciando questo unicum ha dato il via e lo spazio a creare dei collegamenti con la musica contemporanea di oggi, di cui ci ha parlato Francesco Dillon, che forse ci può riassumere da questa panoramica contemporanea ancora oggi perché vogliamo riproporre Erik Satie.
Ma proprio per uno sguardo libero, no? Direi proprio, ecco, se posso dire un segno, il mio programma che vi ho elencato prima cercava anche di rispondere a questa tesi in fondo che io voglio un po' portare avanti, cioè ad esempio che oggi il segno del tempo oggi sia un pochino, possiamo dire, post-ideologico, cioè la molteplicità dei linguaggi, ecco, questo mi sembra un segno interessante, se ce n'è uno, della contemporaneità musicale, diciamo, per rimanere nel nostro campo. Quindi questo fatto appunto che ci siano, che convivano molte musiche, molti sguardi, molte origini, no? Da proprio luoghi del mondo da cui arriva la musica oggi, secondo me questa polifonia, ecco, anche è ben rappresentata da questo sguardo disincantato, no? Un po' libero, un po' come se ogni opera di Satie, ad esempio, sia un inizio nuovo, no? In qualche modo un foglio bianco che si riempie di sorprese, di novità. Ecco, secondo me questo è un elemento molto interessante, piuttosto che, diciamo, vedere, come dire, delle scuole dominanti, no? negli ultimi anni. Ecco, questa libertà di creare ogni volta un evento artistico, no?
Certo, la libertà di creare è importantissima, questo sicuramente ha dato lo spunto per le edizioni passate, presenti del Festival Satie. Ricordiamo, l'anno scorso abbiamo parlato della Satie Pandemie, ecco, questa sorta di appunto legandoci ovviamente all'attualità e al periodo di incertezza. Quest'anno di nuovo nella difficoltà, ci diceva giustamente Eleonora Cedaro, si è dovuti ricorrere all'arte della pazienza. Quale prospettiva per il futuro, Eleonora Cedaro, se possiamo già averne una per il prossimo anno?
Guardi, la prospettiva per il futuro direi che sarà sicuramente di continuare a festeggiare e di continuare a ribadire che questi festival e questa programmazione, proposta che giustamente diceva Francesco, è fondamentale nel contemporaneo, vanno mantenuti e vanno condivisi il più possibile. E sui contenuti adesso ci stiamo già pensando. È comunque bello pensare al futuro. Cesare Picotti, che si è inventato questa festa incredibile assieme a Rosella Pesciotta nel 1992, ama ripetere che la cosa che conta è solo il futuro, per cui noi vi aspettiamo nel 2022 puntuali, il 17 maggio al Teatro Miela.
Senz'altro, e faremo così. Allora,
e noi vi aspettiamo.
E anche noi, esatto. Quindi grazie Eleonora Cedaro per essere stata con noi.
E grazie a Francesco Dillon, complimenti per l'iniziativa, buon pomeriggio.